Dei primi hanno il carattere non solo dell'elevato standard probatorio che è richiesto, perché spesso nei processi di violenza sessuale si tratta di vagliare dichiarazioni di persona in assenza di riscontri. In alcuni sistemi è stata una delle ultime ipotesi, uno dei pochi casi in cui si richiede il riscontro, le dichiarazioni di un testimone. Ma partecipano al carattere di quei processi anche per la facilità con cui si passa al discredito della fonte dell'accusa. La violenza, la debolezza della vittima viene amplificata in questi processi, purtroppo. E nei processi contro i poliziotti spesso la fonte dell'accusa è una persona che non è presentabile. Spesso è una persona che soggiace al potere del poliziotto, giustamente, perché è una persona che a sua volta ha violato la legge. E c'è appunto un altro tipo di processi che è considerato dal punto di vista tecnico difficile, come quello che noi stiamo facendo, che è quello contro la criminalità organizzata. E qui il profilo che si richiama, e sto parlando di profili tecnici ovviamente, e la difficoltà nasce nella ricerca di una prova in un ambiente in cui omertà, coperture, impenetrabilità rendono appunto difficile trovare riscontri, eventualmente dichiarazioni. E in tutti questi processi alle persone offese si dice lascia perdere, sarà vero, però i rischi di affrontare un processo sono tanti. Poi ci sono processi in cui l'aura di intangibilità del poliziotto sembra maggiore quando l'accusa nei suoi confronti proviene ancora da chi è screditato maggiormente, perché è considerato addirittura un nemico dello Stato. E questi sono i processi che si occupano di terrorismo. E ci sono però purtroppo tanti casi noti in cui si dimostra come purtroppo quando si tratta di combattere nemici dello Stato, la tentazione della persona che persegue fini istituzionali di violare le regole è molto alta. Ci si sente legittimati a deviare dalle regole per raggiungere il risultato, che è ovviamente concepito come il bene e il buon risultato. E quindi è difficile negare come sia complesso e sia stato complesso in questo caso indagare e come ora sia ancora più difficile giudicare. E in tutti i casi considerati difficili, il ragionamento giudiziario, quello che poi sorregge la motivazione di una decisione, nel nostro sistema abbiamo delle decisioni che sono motivate attraverso una motivazione esterna, ecco, in tutti questi casi ci si accorge come le premesse dei ragionamenti siano sempre più ancorati anche a scelte che derivano da un convincimento profondo. Insomma, il giudice e prima l'accusatore deve lavorare molto dentro di sé, perché l'eventuale condanna di un poliziotto potrebbe comportare l'esposizione di una devianza che viene sentita come una devianza che intacca il sistema. E ovviamente la devianza di cui parlo non è quella diretta a fini personali, ma quella che è percorsa nel raggiungimento dell'obiettivo istituzionale, la causa giusta, il fine, i mezzi. A chi è disposto al sacrificio del sistema e della sua immagine se la vittima, tra virgolette, perseguita dal poliziotto attraverso il suo reato, è un colpevole? Diciamo un sostanzialmente colpevole. Io temo che mai parole siano evocative di paure così tangibili, così evidenti, come le parole che ha pronunciato un giudice inglese molto famoso, Lord Denning, una delle figure più illustri del secolo scorso in Inghilterra. Questo giudice era molto apprezzato anche per il suo linguaggio chiaro. Nel 1980 decise di bloccare una causa civile intentata da 6 persone che scontavano una condanna per un attentato in un pub di Birmingham. Una causa civile che intentarono nei confronti di poliziotti che avevano estorto loro confessioni e manipolato prove alla base di quella condanna. E il giudice, nel respingere, nel bloccare quelle azioni civili, argomentava: se avessero ragione, vorrebbe dire che i poliziotti si sarebbero resi responsabili di falsa testimonianza, che sarebbero responsabili di minaccia e violenza e che le condanne erano sbagliate. Sarebbe una vista così terrificante che ogni persona sensata nel paese direbbe: non è giusto che queste azioni proseguano. 11 anni dopo, questo grande giudice riconobbe l'errore, perché le condanne furono travolte, quella e non solo quella. Però in queste parole, che purtroppo si attaccarono a questo giudice, in queste parole c'è anche una solennità impietosa, che tuttavia esprime una scelta per il sistema. E in questo processo, più volte, e ve ne accorgerete leggendo gli atti anche acquisiti, più volte sono state offerte argomentazioni conseguenzialistiche, talora implicitamente, talora apertamente. Una decisione aprirebbe una frattura irreparabile, una crisi. Non sarebbe accettabile, e non mi riferisco solo al ruolo di alcuni imputati, alla loro posizione, alla loro reputazione, ma è quella terrificante vista che spaventa. E qui a volte c'è una sfida, forse una provocazione, che proviene o è provenuta anche da alcuni imputati, i testi. Ma insomma, non vorrete pensare mica che siamo delinquenti. Noi non possiamo fidarci dei nostri colleghi. Se fosse come sostengono i pubblici ministeri, in questo caso sarebbe un caso di gigantesca macchinazione. Non può essere. Ci devono essere buoni e cattivi, ingannati e ingannatori, singoli, isolati. Questo si può tollerare. E purtroppo in questo processo le accuse sono rivolte a livelli di responsabilità anche di vertice. E il grado di reazione e tensione che ha suscitato l'indagine è proprio cambiato a questo punto di svolta, quando si chiama in causa la responsabilità di comando. Ma la responsabilità di comando viene in evidenza ed è venuta in evidenza perché solo con questa si riescono a provare azioni commesse in un quadro che non ha ragionevoli alternative, come noi riteniamo, dai moventi alle modalità delle condotte. Ma deve essere chiaro che nessuna responsabilità di posizione come tale il pubblico ministero ha mai invocato, che non sia fondata su fatti, sull'effettiva concreta attività di comando, nell'ambito della quale con consapevolezza sono maturate le condotte commesse dai subordinati. La collaborazione prestata all'indagine è così in genere promessa, anticipata anche in altre sedi, è giusto accertare ogni responsabilità, e ben presto cessata anzi da tempo. E su questo processo, su questa indagine o su indagini simili, Si sono quindi scaricate tutte le ansie di accertamento di fatti, impropriamente ovviamente. Ma anche la pubblica accusa, lo si vedrà e lo si è visto molto bene, ha esitato a raggiungere le sue determinazioni. Il risultato, che pure sembra sconvolgente, è il frutto di dubbi, di analisi, di cautela. L'innalzamento dello standard probatorio, lo si desume, signor Presidente, signori giudici, dalla nostra richiesta di archiviazione che voi avete acquisito e da un'impostazione che altri giudici hanno contribuito a delineare, perché le letture del materiale istruttorio che il Pubblico Ministero ha offerto nelle varie sedi sono tutte sfociate in ipotesi più severe di quanto sostenute dall'accusa. Noi riteniamo di aver usato prudenza, senza rimpianti, ma attraverso questa possiamo ora invocare il rigore. A non perdersi d'animo in questo scenario serve però riportarsi alle imputazioni che rappresentano l'orizzonte della prova. Unico. Sono imputazioni, avete visto, analitiche e differenziate. Vorrei fare un ultimo accenno, sempre in tema di difficoltà. Qui, ovviamente, nella sede del giudizio si accertano fatti precisi, anche se i fatti hanno un loro contesto. Il Tribunale prudentemente ha tenuto fuori, talora con determinazione che ha un po' scontentato l'accusa, la prova di fatti collaterali che l'accusa riteneva utili alla costruzione del suo compendio probatorio. Ma dico, anche questa è una prudenza che sicuramente ci giova, perché quando si parla di accertamento di fatti, vogliamo solo alludere alla verità materiale, quella che nel nostro contesto è soltanto una impostazione del razionalistica del processo, verità materiale come corrispondenza delle asserzioni pronunciate rispetto a fatti empirici. Tanto più abbiamo questa corrispondenza, questa verifica, tanto meno avremo le cosiddette verità processuali che derivano dal gioco delle parti, dal contraddittorio e basta. Accertamento dei fatti in senso rigoroso non vuol dire quindi avere la pretesa, anche perché accertamenti non sono stati fatti in altra sede sugli stessi eventi, non significa poter o voler riscrivere la storia nei tribunali, perché ci si riduce spesso a propaganda. Però attenzione, non va dimenticato che anche se è rimasto fuori, il G8 è dentro questo processo. Il G8 è un evento eccezionale che ha mobilitato le forze di polizia in uno sforzo oltre misura per garantire ordine e sicurezza pubblica in una situazione che non aveva avuto paragoni fino ad allora, anche se preceduta da disastrosi vertici internazionali. Ma 4 giorni di tensione come a Genova, sotto timori più allarmanti, sono stati davvero una prova difficile, in cui si invoca e si è invocato legge e ordine. Ma tutti e due, appunto, sono il carattere della democrazia. Legge e ordine. Ordine e legge. Rispetto delle persone, rispetto dei diritti. Con gli avvenimenti che adesso vorremmo ricostruire alla base delle nostre accuse, sulla scorta di quello che noi riteniamo sia emerso dall'istruzione dibattimentale, però dovremmo entrare nella forza pura e abbandonare la legge. I fatti che hanno dato origine a tutte le imputazioni sono noti, sono quelli compendiati nei vari atti trasmessi all'autorità giudiziaria in occasione dell'arresto di 93 persone che occupavano la scuola Diaz. Ecco, l'indagine e il dibattimento l'ha confermato, per come noi sosterremo, ha dimostrato come i dati su cui sono stati costruiti questi atti sono inesistenti, sono artatamente costruiti. E tutti questi elementi utilizzati come compendio indiziario da porre alla base dell'arresto hanno portato appunto a un arresto che è da considerarsi un atto illecito, atto verso cui convergono tutte le altre condotte delittuose che sono contestate agli imputati in questa sede. Abbiamo, durante le indagini, e ne abbiamo ora una conferma, cercato di capire come è nata questa operazione, per comprendere ovviamente come potevano essersi generati certi comportamenti. Il dibattimento non ha offerto scenari diversi da quelli che abbiamo pensato di ricostruire. La versione ufficiale del perché si è andati a perquisire la scuola Diaz è rimasta la stessa, cioè quella che riconduce la decisione di procedere alla perquisizione ad un evento occasionale, al tentativo di aggressione ai danni di una pattuglia che è transitata nella strada antistante il plesso scolare, le due scuole, Diaz e Pascoli. Questo è l'antecedente storico che viene attestato in tutti gli atti. E questo antecedente è il fondamento dell'ipotesi investigativa che dovrebbe legittimare la perquisizione ex articolo 41 TULPS, che, come è noto, rende possibile alla polizia l'attivazione di poteri autonomi per la ricerca di armi ed esplosivi. È stato sempre chiaro che il nostro giudizio sull'attivazione di questo potere è stato quello di legittimità. C'è un'area di discrezionalità che non abbiamo sindacato. E quando si dice o quando si scopre che le perquisizioni ex articolo 41 TULPS sono a volte usate in modo strumentale, si dice una banalità, ecco, ma strumentalità non significa ovviamente illegittimità. Quello che colpiva era però quella sproporzione fra questa occasione che ha determinato una decisione così importante, un'occasione che sembrava tutto sommato una modesta scaramuccia rispetto a quanto di grave era successo nei giorni precedenti. E stupiva che un evento forse poco significativo potesse scatenare un'operazione così complessa. Quello che ha stupito durante l'indagine è la difficoltà e l'incertezza di ricostruire questo stesso episodio sulla base della descrizione che ne veniva fatto dagli stessi protagonisti e dalle stesse vittime, ovviamente, dell'aggressione. Questa iniziativa, quindi, veniva più agevolmente collocata, e questa iniziativa, con questi aspetti di strumentalità, sia pur legittima, veniva inserita in un contesto più vasto e ne veniva sottolineata la coerenza con direttive, impostazioni che guidano l'attività della polizia a partire dal sabato 21 luglio 2001. Questo è quanto, dalle prime battute delle indagini era emerso sulla base di una deposizione autorevole che è stata quella del prefetto Andreassi, l'allora vice capovicario della polizia presente a Genova. Il prefetto Andreassi ha reso la sua deposizione nel dibattimento e ha esplicitato questa sua, se dico lettura, uso un termine improprio, perché è un diretto protagonista degli eventi, ma ha esplicitato quello che i fatti che lui poneva alla base per indicare questo obiettivo cambio di impostazione nella linea di azione delle forze di polizia. E ha detto che si è sentito da parte dei vertici dell'amministrazione, si è sentita la necessità di intraprendere un'azione più incisiva, più efficace nei confronti di una serie di reati e di autori di reati che avevano caratterizzato le giornate del vertice e che avevano in qualche modo, se non compromesso l'immagine delle forze di polizia, certamente avevano messo in crisi questa immagine e questa visione di efficienza. La sicurezza non sembrava adeguatamente tutelata. Il prefetto Andreassi ha detto che esiste una regola non scritta per cui ad eventi che sono a rischio per l'ordine pubblico, quando le esigenze che attengono alla tenuta dell'ordine pubblico vengono meno, a questi eventi poi succede un intervento reprensivo che in qualche modo cerca di compensare con arresti l'immobilismo che però serve a mantenere appunto l'ordine pubblico. È una tattica. Detta così sembra anche ragionevole. Comunque appartiene alla discrezionalità di chi gestisce la complessa attività della polizia. Il professor Andreassi ci ha spiegato le ragioni per cui lui personalmente riteneva rischioso passare in quel contesto, e quel contesto ce lo ha descritto abbastanza bene. Quel contesto era rischioso perché si era verificato un incidente il giorno prima che aveva sicuramente segnato un punto basso, come dice il prefetto Andreassi, quando in una pubblica manifestazione muore un giovane dimostrante in un paese civile, credo che non ci sia sciagura peggiore che possa capitare a chi ha la responsabilità dell'ordine pubblico. E quindi la giornata del 21 si presentava come giornata conclusiva, ma con alle spalle questi gravi fatti. Quindi c'era lo sforzo di predisporre le cose in maniera che le manifestazioni potessero svolgersi nel migliore dei modi, cosa che però purtroppo non accade. L'azione più incisiva per il prefetto Andreassi significa necessità di procedere ad arresti. Cosa vuol dire questa azione più incisiva, è stato chiesto. Più incisiva significa procedere ad arresti. Procedere ad arresti per cancellare l'immagine di una polizia che era rimasta inerte di fronte alle azioni di devastazione e di saccheggio della città. E come primo segno di questa nuova impostazione, accanto, ma lo tratteremo più in là come tema, accanto alla venuta del prefetto La Barbera a Genova, come primo segno di questa svolta il prefetto Andreassi ci ha ribadito che il primo segno fu una direttiva impartita a lui dal capo della polizia e da lui stesso girata al questore, direttiva che mirava alla costituzione di una serie di pattuglie, pattuglioni a composizione mista, quindi con rappresentanza dei vari comparti, squadre mobili, Digos, reparti prevenzione crimine, reparto mobile. La particolarità di queste formazioni era appunto quella di servire all'azione incisiva. Ci voleva un risultato, cioè bisognava procedere ad arresti. Di qui le perplessità che il prefetto Andreassi ha esposto in quest'aula. Mi si chiede, ma quali erano le ragioni appunto di questa istituzione, di questa indicazione di procedere al controllo del territorio con questi pattuglioni misti? Perché qualcuno diceva, ma servono per agevolare il deflusso dei manifestanti. E la risposta di Sanderassi è stata netta. Il rintraccio di Black Bloc, tanto per essere sintetico. Ma erano la pattuglione alla caccia di qualcuno? Gli è stato chiesto. Battaglione alla ricerca di persone coinvolte negli scontri. Perché sottolineare questo aspetto, che è tutto interno appunto alla discrezionalità di chi ha la gestione della polizia? È importante sottolinearlo perché in questo processo abbiamo avuto stranamente la riproposizione di dichiarazioni che negano questa, che io ritengo potesse essere una scelta di ragionevolezza, salvi i dubbi fondati del prefetto Andreassi, ma, ripeto, sono fatti non nostri. Abbiamo sentito l'ex questore Colucci, quello a cui la direttiva proveniente dal capo della polizia venne girata dal prefetto Andreassi. Il questore Colucci nega addirittura che ci fossero state o che fosse a conoscenza di questa iniziativa. È stato effettuato un controllo del territorio, cito le sue risposte, per garantire che il deflusso in un modo tranquillo e pacifico. Ma quale iniziativa è stata presa? Ma nessuna iniziativa in particolare, ha risposto. Il personale che stava sul territorio voleva un attimino controllare che il deflusso avvenisse. Domanda esplicita. Dottor Colucci, ma vennero organizzati dei cosiddetti pattuglioni a composizione mista per il controllo del territorio, sì o no? Ma io non direi che vennero organizzati dei pattuglioni a mio giudizio. C'era del personale che si trovava sul territorio e anche le varie pattuglie Digos, le varie pattuglie del controllo del territorio dovevano, come è d'uso per noi, fino alla stazione allargarsi e consentire che il deflusso avvenga in modo tranquillo. Una cosa naturale, normale. In quel contesto, in quel giorno, si creano delle pattuglie o c'erano già sul territorio? Non si creano, già stavano sul territorio. Nega di aver assunto un'iniziativa in proposito. Abbiamo avuto anche la testimonianza del prefetto Manganelli, il quale, pur avendoci detto che è raccontato che all'epoca lui non era né a Genova né a Roma ed era impegnato in altri importanti compiti, diciamo anche in linea teorica quasi, consolida questa interpretazione un po' riduttiva, se non proprio come il questore Colucci, ma e dice: ma quando si fa un servizio di ordine pubblico che vada bene o male, che alla fine del servizio di ordine pubblico si cercano di trovare i responsabili delle devastazioni che non sono stati trovati mentre facevano le devastazioni, mi sembra altamente improbabile. I pattuglioni, così come mi fu spiegato dopo, servivano ad altro, cioè servivano a sovrintendere che non succedessero incidenti nel momento in cui le delegazioni partivano e i manifestanti stavano ancora in città. Quindi basso tono, basso profilo. Ma la finalità dei pattuglioni, che la finalità fosse questa, chi glielo riferì, insomma? Ma che la finalità fosse questa, la persona con cui ho parlato può essere Gratteri, può essere Caldarozzi, possono essere altri. Poi sa, nei giorni successivi, risponde il prefetto, si è parlato molto del G8, quindi può avermelo detto anche chiunque altro, soggetti istituzionali comunque. Abbiamo quindi questa, sia pur non da un protagonista in quei giorni, abbiamo il consolidamento, diciamo, di questa impostazione riduttiva, come se fosse, e io ripeto, non lo ritengo, e lo ribadisco, quasi un peccato confessare che fosse un'alternativa fra le tante quella di procedere ad un'azione incisiva che avesse come fine quella di scoprire i responsabili di azioni delittuose. Questa impostazione riduttiva va poca strada, perché nelle stesse relazioni che sono state acquisite, anche provenienti da alcuni imputati, si dicono le stesse cose che dice Andreassi. Cito una relazione di Caldarozzi: venivano formati 6 pattuglioni, Caldarozzi, che è quello che poi concretamente passa l'ordine per la formazione di queste pattuglie, venivano formati 6 pattuglioni finalizzati a verificare l'eventuale presenza di esponenti delle tute nere in città, quindi deflusso, garantire. Ma vediamo comunque che anche di fronte a questo tema generale sullo sfondo, che può costituire una suggestione, c'è un arroccamento, perché poi non si sa mai, il pubblico ministero forse trae conseguenze maliziose. Quindi questa impostazione è un'impostazione che spiega come mai quella pattuglia si trovasse e l'episodio occorso a questa pattuglia potesse giustificare, nonostante l'apparente sproporzione tra l'operazione e l'accaduto, una decisione così importante che è appunto quella di imbastire questa operazione. È un'occasione che viene sfruttata per poter raggiungere quel legittimo, anche se ambizioso, obiettivo. Durante l'indagine, quello che aveva destato perplessità negli inquirenti era peraltro la incertezza nella ricostruzione dell'episodio, che partiva addirittura dalla collocazione del dato temporale. Quando abbiamo iniziato l'indagine erano in corso i lavori della commissione parlamentare, l'indagine conoscitiva, e il tema dell'orario fu un tema molto sviluppato nei lavori del comitato paritetico. Quindi a questo orario si annetteva un significato, comunque era un dato che, apparendo in atti ufficiali, doveva considerarsi. 22:30 sono le 22:30. Se c'è scritto così in un verbale. Di questo episodio vi è una relazione che è allegata agli atti di arresto. Ed è la relazione del dottor Di Bernardini. La relazione che, come il Tribunale ha visto e ha potuto comprendere durante l'istruttoria, non è una relazione il cui contenuto o i cui profili formali sono contestati come falso nei confronti del sottoscrittore. Però questa relazione, che doveva costituire la prova di quanto era successo nelle sue linee essenziali, all'esame condotto attraverso l'interrogatorio dell'estensore mostra molte lacune. Si scopre un fenomeno che è molto ricorrente negli atti di questo processo. Chi attesta in prima persona fatti sottoscrivendo una relazione, chiamato a confermarli, dice: sì, è vero quello che c'è scritto, ma io non l'ho visto, me lo hanno detto altri. Per regola di esclusione, in questa fase del giudizio, poiché gli imputati non si sono sottoposti ad esame, noi non possiamo utilizzare le dichiarazioni in maniera universale. Possiamo utilizzare le dichiarazioni degli stessi in relazione agli aspetti che riguardano la singola posizione. Quindi, se permettete, io citerò qualcosa degli interrogatori, con questa ovvia e banale avvertenza per il Tribunale. Il dottor Di Bernardini, che scriveva nella sua relazione l'orario di verificazione di questo fatto, che erano le 22:30, descriveva il suo avvicinamento con la pattuglia di cui era al comando, nel transitare di fronte al complesso scolastico Diaz e rallentando la marcia, perché la strada era impegnata di diverse autovetture, si è trovata circondata da un nutrito gruppo di persone, molte dei quali indossanti capi di abbigliamento di colore nero, simile a quello tipicamente usato dai gruppi Black Bloc, che nel pomeriggio e nei giorni precedenti si erano resi responsabili di numerosi atti di violenza e saccheggio, eccetera. Dirà il dottor Di Bernardini nell'interrogatorio: beh, io qua, permettetemi, la vedo come poliziotto, insomma. Quindi nella relazione si scrive che queste persone erano appartenenti chiaramente ai gruppi di cui si è fatto cenno, e questa è la visione ovviamente del poliziotto. Ma l'avvenimento è descritto in questa maniera: le quattro autovetture in dotazione, di cui le ultime recanti colori di istituto, si trovavano a stretto contatto con gli astanti, che iniziavano un folto lancio di oggetti e pietre contro il contingente, cercando di assaltare le autovetture. Nella circostanza si udiva chiaramente gridare: sono quattro, sono solo quattro. Segue il disimpegno poi della pattuglia con l'azionamento delle sirene di emergenza, e sempre sotto il tiro di oggetti contundenti la pattuglia sfila e raggiunge poi la vicina via Trento. Due brevi considerazioni. La questione dell'orario è un dato ormai pacificamente smentito, è stato recuperato dalle stesse dichiarazioni dei vari interessati. Vi sono riscontri attraverso le comunicazioni telefoniche che alcuni componenti della pattuglia, delle varie pattuglie, hanno poi evidenziato, e secondo il loro racconto si è ricostruito l'esatto arco temporale di verificazione di questo avvenimento. Ci sono stati poi numerosi testimoni sul punto, ma dobbiamo dire che questo dato che c'è è stato smentito. Si era detto e si era avanzata una conclusione nella nostra ricostruzione istruttoria, e si era detto che probabilmente l'enfatizzazione di questo dato, lo spostamento, diciamo, di questo dato, poteva servire in qualche modo a giustificare di più una situazione di emergenza, di urgenza, che non consentiva un intervento dell'autorità giudiziaria, anche se poi erano palese le incongruenze. Se alle 10.30, alle 22.30 era successo l'episodio, gli stessi atti attestavano che alle 23.30 si dava inizio all'operazione con l'ingresso. Forse però non ci si aspettava l'indagine che poi è stata effettivamente condotta. Nel corso del suo primo interrogatorio, il dottor Di Bernardini rende una versione dei fatti in cui appunto si apprende che personalmente ciò che lui ha potuto constatare non corrisponde in toto a quanto descritto. Vi rimando all'interrogatorio e non voglio appesantire quella che è già e sarà purtroppo un'esposizione pesante, ma voglio sottolineare di questo interrogatorio il messaggio, il senso poi della ricostruzione che dà il dottor Di Bernardini, che è quello di un ridimensionamento dell'episodio. Esiste un'aggressione, possiamo chiamarla così, ma non con quei dettagli enfatizzati, soprattutto non con quei particolari. Ora, noi stiamo parlando con un capo pattuglia, cioè con chi aveva anche la responsabilità di attestare, riferire, con uno che ha redatto una relazione, quindi non stiamo parlando con chi non era titolato a sapere. E anche come capo pattuglia aveva dovere di informarsi eventualmente sull'accaduto. Dico però, c'è un ridimensionamento, lo dico... E vorrei citare un passo, perché questo ridimensionamento viene percepito non tanto e non solo dal pubblico ministero, che anzi cerca di capire di più, ma dallo stesso difensore che assiste all'interrogatorio. Quando il dottor Di Bernardini descrive molto bene questa sensazione che altri testimoni e imputati hanno descritto, cioè di angoscia e di tensione nel trovarsi in ambiente ostile, chiusi all'interno di una macchina con una folla di persone, non certo in atteggiamento amichevole, e l'atteggiamento istintivo del quasi appiattirsi per poter velocemente guadagnare una via d'uscita. Ecco, in questa situazione riferisce di aver personalmente percepito soltanto il lancio di una bottiglietta che sfila accanto all'autovettura. E il tema era, ma era un'aggressione che attentava l'incolumità della pattuglia, o era un'aggressione che era manifestazione di ostilità, di oltraggio, di... disprezzo. Voglio dire, domanda al PM, come aggressione lei ha visto questo lancio? Ha dito qualche colpo, ma come qualcuno dice Di Bernardini, aggressione no, aggressione fisica sulle persone. Il PM dice, ma come qualcuno, non so, che dà un pugno sulla macchina, oppure la mia macchina, il PM, oppure il lancio di qualcosa. Il lancio l'ho visto fisicamente, il lancio di una bottiglia che è arrivata lì, sulla mia macchina, no, ripeto, io mi sono mosso, mi sono spostato. Ma è un dettaglio che le chiedo, nel senso che la situazione mi sembra l'abbia rappresentata efficacemente. Di Bernardini dice: è stata più una situazione di forte tensione, diciamo, più una situazione di, però ripeto, io colpi sulla tavoletta, nel senso rumore di botte. E il difensore dice: attacco materiale non c'è stato, insomma, questo voleva dire, dottore. Attacco materiale alle persone, risponde Di Bernardini. Si sincera il difensore, alle vetture. Il PM dice: le bottiglie, per carità, è già un segno di attacco materiale. E il dottor Di Bernardini dice: che io abbia potuto vedere, no. Che abbia potuto vedere con i miei occhi, no. Non lo posso riferire se non limitato al discorso di questa bottiglia vista. La dichiarazione, il ridimensionamento, come attestato dallo sviluppo poi dell'indagine, dagli interrogatori che sono stati condotti, viene, come dire, sostanzialmente, non dico sottovalutato, ma accettato dal pubblico ministero, anche perché l'indagine aveva una finalità diversa, ma è rimasto, diciamo, questa impostazione. È rimasta questa impostazione, e però è rimasto il tema, perché quando il tema dell'indagine è diventato la corrispondenza tra quanto attestato negli atti e quanto effettivamente verificatosi, non poteva non analizzarsi anche queste situazioni che vedevano le prime incertezze, le prime contraddizioni. Io non posso far altro rispetto a questa prima fase che rimandare all'interrogatorio del dottor Di Bernardini, che poi preciserà in seguito che poi sì, effettivamente qualcosa ha saputo però dagli appartenenti all'ultimo mezzo che chiudeva il convoglio, cioè quelli del reparto mobile che occupavano il mezzo blindato, il cosiddetto Magnum. Faccio riferimento agli interrogatori acquisiti di questi indagati in reato, in procedimento connesso, che smentiscono addirittura di aver parlato con lo stesso Di Bernardini. Ma non è questo, ripeto, il punto che voglio sottolineare. Nell'indagine si era, nella sostanza, pervenuti a questo giudizio. C'è difficoltà addirittura nella ricostruzione dell'episodio. Si è insistentemente chiesto al dottor Di Bernardini, come ad altri indagati, l'indicazione di testimoni che potessero riferire sull'accaduto. E come attestato, fino nella memoria depositata nell'udienza preliminare, non sono stati fatti nomi, nessuno si è presentato pur sapendo che il tema dell'indagine era questo. E non è, signor Presidente, signori giudici, l'unico episodio in cui è chiaro che l'autorità giudiziaria vuole sapere qualcosa e sta cercando qualcuno che possa riferire quel qualcosa. C'è una delega specifica di cui ci ha parlato il dottor Salvemini, deponendo come testimone in questo giudizio, che era appunto diretta a conoscere l'esatta composizione dei componenti di questa pattuglia. E l'esito, come ha potuto apprendere il Tribunale, è stato negativo. E la ricerca del dottor Salvemini è ovviamente partita non solo attraverso l'analisi addirittura delle schede, delle tabelle, dello straordinario, ma attraverso la raccolta di ogni eventuale relazione di servizio fatta a superiori e negli uffici di appartenenza. Fortunatamente, nel dibattimento, qualcuno si è presentato tralascio di dire che i rappresentanti della pubblica accusa sono stati accusati di ogni nefandezza, perché a loro si imputava la mancata ricerca, il mancato rintraccio di questo personale. L'ufficio del pubblico ministero, è un dato storico, ha ritenuto opportuno delegare le indagini in questo delicato processo allo stesso corpo di appartenenza degli indagati. È stata una scelta che può essere discussa, è una scelta che è stata effettuata. E questo, raccogliendo una richiesta proveniente proprio dai vertici dell'amministrazione, con cui si ritenne convenne su questa opportunità non escludere la Polizia di Stato dalle indagini sulla Polizia di Stato. Vi dicevo, l'esito infruttuoso comunque di questa ricerca di testimoni o di persone che potevano riferire è stato confermato dal vicequestore aggiunto dottor Salvemini in questo dibattimento. Conclusioni del pubblico ministero su questo episodio a chiusura dell'indagine. È un episodio dai contorni incerti, forse enfatizzato, ma realmente accaduto, con un nucleo storico evidente. Il pubblico ministero aveva indagato per le contraddizioni che il tribunale poteva apprezzare, i componenti della pattuglia degli appartenenti al reparto mobile, che occupavano il mezzo blindato, sulla base, anche qui, di una relazione di servizio la quale descriveva un accaduto con dettagli sensibilmente differenti rispetto ad altre relazioni e soprattutto poi non confermate dagli stessi protagonisti, firmatari e o apparenti firmatari. L'indagine si è chiusa con una richiesta di archiviazione che avete acquisito, con un'ordinanza del giudice che ha ritenuto doverosa l'indagine e doverosa la richiesta del pubblico ministero che ha ritenuto di non avere, di non poter ottenere, anche in vista di elementi documentali, la prova della eventuale falsità di quanto attestato, la prova conclusiva. Restano i contorni indiziari, nel senso che se la prova di un danneggiamento ad un mezzo blindato deriva dalla attestazione di chi fa una relazione, questa prova è un po' incerta. Se deriva dalla semplice attestazione della riparazione del mezzo con i danni obiettivi, beh, questo potrebbe essere un riscontro, ma mancano, sotto il profilo della prova giudiziaria, questo anche in una banale causa civile, alcuni passaggi logici per dire che quel mezzo, senza la testimonianza, si è danneggiato in quella occasione storica. Però la conclusione del pubblico ministero è stata quella che il tribunale può apprezzare, cioè la richiesta di archiviazione per insufficienza di elementi. Però segniamo il dato che relazioni, annotazioni possono usare a volte parole, frasi, descrizioni di realtà, di accadimenti che non trovano conferma neppure in prima battuta da coloro che poi appongono la firma sotto queste relazioni. Le mettiamo lì. La relazione su cui la gente vitale ha deposto in dibattimento non è stata acquisita per, in seguito alla valutazione del Tribunale sotto il profilo tecnico, ma è stata ampiamente discussa nell'esame dibattimentale, quindi all'indagato in procedimento connesso è stato contestato questo contenuto della relazione che divergeva sensibilmente dal ricordato e dalle altre dichiarazioni. Il tema di questo episodio, aggressione alla pattuglia, ha avuto grande rilievo nell'istruttoria dibattimentale, ecco perché spendo un po' di parole. Ha avuto un grande rilievo, tanto da diventare un tema su cui il contraddittorio e talora anche l'interesse del giudice si sono focalizzati. E questo ben oltre l'oggettiva importanza che la ricostruzione di questo evento riveste in relazione all'imputazione. Ma questo che è accaduto nella dinamica dell'istruttoria dibattimentale non era certo imprevedibile. Questa descrizione enfatizzata dell'aggressione, come riportata negli atti sottoscritti, era sicuramente un tema esplorato dal pubblico ministero. E le difese non hanno certo rinunciato all'occasione di proposizione delle loro linee argomentative che sono tese a screditare l'azione del pubblico ministero, evidentemente con un'accusa di zelo, persecutorio o di pregiudizio. Ma credo abbastanza apertamente, al fine di dimostrare con più forza la consistenza reale dell'episodio storico, per trarne poi la conclusione logica, quantomeno, della omogeneità delle condotte di aggressione con quelle di resistenza che saranno poi attribuite agli occupanti dell'edificio scolastico che verranno arrestati. Ecco perché non si può eludere un confronto analitico con le risultanze dell'istruttore dibattimentale e non lo si può eludere perché il dibattimento offre ora un compendio di elementi probatori ben più ricco di quello acquisito durante le indagini. E noi riteniamo che all'esame congiunto delle dichiarazioni delle persone presenti che hanno assistito all'episodio e del materiale documentale che è stato prodotto, crediamo che si possa sostenere con maggior forza la correttezza delle conclusioni cui si era giunti in istruttoria. Conclusioni che portano al sostanziale ridimensionamento della reale portata dell'evento, con le implicazioni conseguenti. Il Tribunale si troverà di fronte a circa una quarantina di testimonianze sul punto. Ora, secondo i consueti canoni argomentativi, la presenza in presenza di molti testimoni sullo stesso evento è normale aspettarsi differenze nel racconto su aspetti minori e di dettaglio rispetto a quanto osservato, è un fenomeno ovvio e naturale. E quindi bisognerà cogliere e prendere in considerazione invece incompatibilità significative in relazione a fatti che sono di maggiore importanza. La credibilità del testimone andrà vagliata, e questo a prescindere dalla condizione nella quale le percezioni si sono formate, quindi le condizioni oggettive e soggettive del testimone oculare. Dicevo, la credibilità andrà vagliata ovviamente con le risorse a disposizione. Sono testimoni che hanno deposto in precedenza, ci sono state contestazioni di precedenti di forme di dichiarazione e così via. Si deve, si può ovviamente tenere conto di altri fattori, al di là, diciamo, dell'ipotesi di una dolosa falsa rappresentazione, ma il testimone spesso non tanto riferisce eventi, ma li rielabora secondo il suo interesse, il suo pregiudizio che gli derivano dall'essere più o meno interessato, contiguo agli interessi, diciamo, in causa. E il contraddittorio spesso amplifica, esalta, diciamo, queste situazioni ed influisce a volte anche negativamente sulla capacità del test di ricordare genuinamente. Allora, per venire a un panorama di sintesi, sono circa 40 testimoni tra parti offese, dichiaranti. Se noi consideriamo le diverse circostanze storiche che hanno caratterizzato per ciascuno di questi testimoni, le modalità, i tempi, la prospettiva dalla quale il testimone si è trovato ad assistere al passaggio della pattuglia, noi vedremo che tutto questo complesso di circostanze riduce la maggior parte delle diversità fra le deposizioni ad un apparente contrasto, alimentato poi anche da condizioni ovviamente di concitazione che hanno caratterizzato il contesto del fatto. Però ci sono le possibilità per individuare alcuni denominatori comuni importanti. Non voglio appesantire l'esposizione, il Tribunale sa che abbiamo in qualche modo promesso di consegnare anche allo scritto un esame più analitico dei dati processuali. È anche vero però che, poiché questo scritto è in corso di formazione, alcune sintesi devono essere ovviamente riprodotte nella esposizione orale. Noi abbiamo, e si possono ovviamente distinguere e raggruppare le testimonianze per aree di provenienza, se così possiamo dire. Abbiamo acquisito dichiarazioni innanzitutto da coloro che erano fra gli arrestati e quindi dichiarazioni che hanno un regime probatorio che necessita riscontri. Da queste dichiarazioni noi possiamo ricavare allora una diversità nella ricostruzione dell'episodio, ma un nucleo fondamentale comune. Intanto, chi avrebbe avuto, come dire, più interesse a negare l'accadimento non l'ha affatto negato. Non le ha negato non solo nei suoi contorni, come dire, così solo più esteriori di invettiva, urla, insulti lanciati all'indirizzo della pattuglia, ma ha anche descritto episodi di ostilità materiale che si sostanziano nel lancio di oggetti. Questo lancio di oggetti, signor Presidente, signori giudici, o per percezione uditiva o per visione più rara di taluno, e questo dipende anche dal punto di osservazione, si riduce così come il pubblico ministero aveva poi concluso all'esito della istruttoria nelle indagini, si riduce al lancio di un oggetto come una bottiglia. Non si può aumentare di molto, diciamo, il numero degli oggetti lanciati. Qualcuno riferisce di percezioni che possono ricondursi a colpi genericamente indistinti. Vi è poi un gruppo di testimonianze che sono testimonianze formali, provengono da testi puri, come si dice, e che sono persone in qualche modo riconducibili al complesso scolastico e che stazionavano proprio perché interessati ai lavori del centro stampa, e quindi possiamo considerarli come testimoni i quali possono avere una collocazione di parte nel senso che ho specificato, ma sono testimoni. E questi testimoni rilasciano dichiarazioni talora molto dettagliate. Il Tribunale, quindi, valutandoli sotto il profilo della prova giudiziaria, si trova di fronte a dichiarazioni di testimoni oculari che assistono al passaggio della pattuglia da un punto di osservazione assolutamente privilegiato. Taluni premettono alle loro dichiarazioni di aver osservato bene chi dalla finestra o chi dalla strada e attentamente la scena nel suo svolgersi e nel suo verificarsi, nella sua genesi, vorrei dire, proprio perché il passaggio di autovetture riconoscibili con colore di istituto della polizia ha fatto temere in queste persone la reazione che poi si è verificata. Si parlava di differenze nei dettagli. Beh, innanzitutto emerge chiaramente come la percezione del convoglio che forma il pattuglione e si appunta sulle autovetture che sono riconoscibili come appartenenti alla polizia. Sappiamo che ci erano nella pattuglia due autovetture civili, borghese come si dice, e due invece con i colori di istituto. E soprattutto nel ricordo dei testimoni che si fissa il ricordo di due autovetture, è passata una o forse due autovetture, è l'affermazione più ricorrente. Taluno riesce a ricordare un'autovettura particolare che è il mezzo corazzato, il Magnum del reparto mobile. Taluno vede solo quello, taluno non riesce nemmeno a individuare la caratteristica del mezzo. Anche dalle dichiarazioni di queste persone, che si basano su percezioni dirette, visive, se dobbiamo enucleare un minimo comune denominatore, giungiamo allo stesso risultato. Manifestazione di grande ostilità verso questo passaggio che è percepito dai più e nell'ottica dei più come una provocazione. e lancio di oggetti. Questi oggetti si riducono sempre qua, o al rumore percepito di vetri, o alla visione del lancio di una bottiglietta. Chi riferisce di percezioni uditive o chi descrive la bottiglietta, chi dice che si rompe, chi dice che scivola a terra, non va oltre questo, soprattutto non menziona elementi caratterizzanti, cioè altri oggetti tipo pietre. Guardate che quando si dice in un processo oggetti contundenti, insomma dipende un po', l'oggetto contundente è una dizione generica da cui il testimone, per essere credibile, deve uscire, perché perlomeno deve indicare, identificare una classe di appartenenza. Ma, ripeto, tutti questi testimoni, abbiamo alcuni testimoni in posizione privilegiata, riferiscono proprio questa percezione del lancio della bottiglietta. Io qui avrei facilità a dire, già da adesso, nella sostanza ciò che il capo pattuglia, dottor Di Bernardini, ha subito detto. Ma comunque anche le percezioni uditive sono di questo tipo. E teniamo sullo sfondo che il dato, come dire, più pregnante, che è quello della relazione degli appartenenti al reparto mobile, che parla collegando ai danni subiti dal mezzo, di pietre evidentemente di grosse dimensioni, di bastoni. Beh, tutte queste sensazioni, sia uditive che visive, da parte di questi testimoni non sono percepite e sono testimoni. Quindi voi vedrete che c'è chi dice che la pattuglia passa in fretta, chi dice che la pattuglia passa più lentamente. È una dinamica che si può intuire nella sua logica, anche collocata evidentemente da circostanze concrete. C'è un rallentamento dovuto a situazioni di intasamento della strada, diversamente descritto. La pattuglia si trova a passare, ma a passare lentamente, perché non può sgommare, passare velocemente. Lo fa quando cerca di disimpegnarsi. E se noi collochiamo il dato che ciò che attira l'attenzione degli astanti, anche nel senso di ostilità, è il riconoscimento delle macchine della polizia, e se le macchine della polizia sono in coda al convoglio, è chiaro che il convoglio, quando passa e transita nel modo in cui può essere riconosciuto, è un convoglio che sta già, come dire, oltrepassando il luogo dove queste persone, può essere oggetto di attacchi anche con quella materialità, sia pure esigua, che viene descritta, in fase di uscita, in fase di, non voglio dire fuga, ma in fase di disimpegno. Ma la novità di questo dibattimento costituita dai testimoni, che sono quelli che il pubblico ministero non aveva citato, cioè testimoni appartenenti a di vario genere, abitanti del quartiere, e soprattutto a alcuni fondamentali componenti della pattuglia in questione. I testimoni che appartengono, diciamo, al gruppo dei residenti o comunque dei cittadini, i quali però hanno anche loro le loro opinioni, come quelli che frequentavano l'istituto scolastico, quindi non è detto che anche loro non possano essere guardati con lo stesso, o valutati anzi con lo stesso criterio con cui sono stati valutati i testimoni presentati dal pubblico ministero dalle parti civili. Beh, se analizziamo il complesso delle testimonianze di questo gruppo, alieni perlomeno sulla carta e da quanto risulta da ogni sospetto di benevolo ridimensionamento di questo episodio o da sospetto di collateralità, diciamo, con i manifestanti violenti, beh, l'analisi di queste testimonianze ci induce a ritenere che sia confermata l'analisi finale che porta all'esito che ho descritto in relazione alle testimonianze che ho prima citato. Non sono tantissimi i testimoni. Abbiamo sentito il signor Giovini Marco, che ha fornito una descrizione addirittura minore rispetto a quelle esaminate con le deposizioni delle parti offese o dei testimoni indicati dal pubblico ministero. Nota il passaggio in velocità di una vettura che determina paura di investimento dai presenti in strada. Abbiamo sentito la signora Guerci Elisa, che assiste al passaggio di una vettura che quasi l'aveva investita nella serata del sabato 21, successivamente nota un altro passaggio qualche tempo dopo e un altro passaggio ancora. Ecco, questa teste richiama due testimonianze che ho dimenticato di citarvi, però sono importanti. Ci sono due testimonianze che sono state presentate, credo che siano una quella di Chiara Malfante e di un'altra persona, testi indicati dal pubblico ministero, due testimonianze accennano al possibile verificarsi di un duplice passaggio, cioè non ci sarebbe stato un passaggio soltanto, che è quello che noi abbiamo poi ricostruito, collocato nell'arco temporale intorno alle 21 del sabato, ma un passaggio veloce, comunque di macchina della polizia, qualche tempo prima, un'ora, due ore prima. Sono solo due testimoni che accennano a questo. Ecco, ad esempio, anche questa signora Guerci Elisa richiama, diciamo, questo tema. Quindi può anche essere che chi riferisce di un episodio possa riferire anche, sinceramente, di quello che ha visto, ma non sullo stesso oggetto della testimonianza altrui. Però Guerci Elisa, quando descrive quello che potrebbe essere un passaggio che determina reazioni, parla solo di reazioni verbali. Abbiamo la signora Cravero Carla, la quale parla di resta di astanti che si accalcano intorno alle vetture, ma chiarisce che l'aggressione a cui ha assistito si era ridotta al lancio di qualcosa a mo' di ingiuria e dice proprio non certo oggetti consistenti lanciati per offesa. Abbiamo quindi un sostanziale ridimensionamento sia nella descrizione proprio dell'evento, sia nella portata del vissuto, diciamo, dell'impressione che il testimone ha. Spagnolo Maria, un'altra testimone, residente in via Battisti, che parla del lancio di alcune bottigliette, non sa precisare se di vetro o di plastica, nei confronti di una Jeep. Questo testimone, lo vedrete poi nel dettaglio, insomma, non è certo un testimone che ha percezioni su cui ci si possa basare poi più di tanto, addirittura descrive questo episodio come è durato 10 minuti o 5 minuti. È chiaro che la percezione del tempo è la cosa più soggettiva, anche se poi riesce, diciamo, a ricondurre l'evento in un passaggio, diciamo, senza soluzione di continuità di questa pattuglia. Abbiamo una testimonianza importante, che è quella del test Spadalucia, che ha riferito di aver appreso, quindi una testimonianza del relato, da suo genero, che aveva notato questo episodio del passaggio. E raccontando poi il genero a cena, di un lancio di lattina all'indirizzo di una delle due autovetture della polizia, ma ha escluso questo test di aver appreso che le auto fossero state bloccate, colpite con bastoni o sassi. Così è per il test Ippoliti Maria Rosa. Non ho visto scagliare gli oggetti, ho visto che ho sentito come un rumore gli oggetti. Ah, il test Paoletti è un test che durante le indagini, ecco, il presidente qui intervenuto ha contestato, sulla base della contestazione di precedenti dichiarazioni, ma la test ha chiarito, io credo che ci sono espressioni, come dire, di stupore, di genuinità in tante delle dichiarazioni di questa persona, chiarito la particolare situazione, tra l'altro, in cui era stata sentita da alcuni esponenti della polizia giudiziaria, aveva il marito morente a casa quella sera, ha confermato di aver avuto percezioni uditive, ma di non aver visto lancio di oggetti. E pensa forse di essere stata equivocata nella poi dichiarazione che ha sottoscritto, ma non posso sostituirmi, diciamo, alla valutazione di questa testimonianza complessa se non per sottolineare questo, insomma, no? Abbiamo in dibattimento comunque un testimone che afferma di essere sicuro di non aver visto oggetti lanciati, ma di aver percepito soltanto rumori da cui può aver desunto una situazione simile. Si è presentato, citato dalle difese, il signor Tumiati Giuseppe. Il signor Tumiati Giuseppe è stato un test su cui hanno puntato molto i sostenitori del lancio di oggetti nell'uno, nell'episodio del passaggio della pattuglia e poi, come vedremo, si vedrà più tardi in occasione dell'irruzione al complesso scolastico. Il test Tumiati Giuseppe, che era già stato screditato dalla stessa ordinanza di archiviazione del giudice delle indagini preliminari, che nella sua motivazione affermava che il test non poteva aver visto sicuramente ciò che aveva descritto come referentesi ai fatti della scuola Diaz, perché abitava in una, occupava un appartamento in una posizione tale da non poter aver avuto visuale di quanto descriveva. In dibattimento abbiamo avuto anche un chiarimento finale su questo. Il test Tumiati, lungi dell'aver detto probabilmente delle cose non vere, ha semplicemente specificato che il periodo temporale a cui si riferiva e gli episodi che ha riferito non erano esattamente collocati. Cioè, il test Tumiati, ricorderete, ha riferito di lancio di oggetti a cui avrebbe assistito dal suo appartamento in un arco temporale che è quello dell'una di notte, questo per quanto riguarda gli episodi di Diaz, ma ha anche chiarito qui in dibattimento che l'episodio che lui aveva riferito, e cioè quello di un passaggio di tre macchine della polizia che sarebbero state circondate da giovani, si sarebbero defilate poi con un testacoda, ha chiarito che è un episodio che lui ha visto in via Trento, non ha visto in via Battisti, e quindi può aver assistito invece a quel dispiegarsi e concentrarsi delle pattuglie in via Trento nel noto controllo ai bar, di cui alla pizzeria Planet e nel bar di via Trento, di cui hanno parlato i principali imputati. Quindi il test Tumiati Giuseppe, che sembrava un test che il pubblico ministero non aveva voluto indicare per nascondere la verità materiale è un test che nel dibattimento ha reso la sua versione, ha dato un contributo all'accertamento della verità materiale. Devo menzionare, perché è una nota stonata in questo panorama omogeneo, la deposizione resa dal signor Calogero Curto. Il signor Calogero Curto è il ex marito della signora Spada Lucia. Questo signore, testimone, ha dichiarato che mentre stava cenando avrebbe udito un grosso trambusto e, affacciandosi con i propri familiari, avrebbe visto una macchina della polizia sfrecciare a tutta velocità mentre i ragazzi che erano presenti nella via la bersagliavano con un lancio di oggetti che, dice il test, potevano essere bulloni, pietre o altre cose. Al test è stata contestata la difformità di questa dichiarazione resa in dibattimento con quella resa nel corso delle indagini. La circostanza del passaggio di questa pattuglia era stata addirittura pretermessa all'epoca dal testimone. E è lo stesso difensore esaminante che si spinge a contestare questa difformità. Ma l'intento difensivo probabilmente poteva essere quello di isolare e dare maggior peso alla circostanza, che pure era stata riferita dal test, di aver appreso almeno una parte di queste informazioni su quanto stava accadendo proprio dal genero che vi aveva assistito effettivamente. Ma neppure questa contestazione ha indotto il testimone a una maggiore riflessione su quanto aveva dichiarato in dibattimento. Il testimone ha insistito nella sua nuova versione e ha affermato di aver personalmente visto il lancio di oggetti poi descritti in quella maniera. Questo è l'unico test fra quelli citati sia dal PM e dalla difesa che ha riferito di un consistente lancio di oggetti all'indirizzo della pattuglia. Noi abbiamo qua, secondo i criteri di valutazione della testimonianza, un evidente contrasto rispetto a quanto originariamente affermato. Contrasto che non è composto, ovviamente, in modo credibile nell'udienza dibattimentale. Ma abbiamo un contrasto radicale con quanto riferito proprio dall'ex moglie, che ha utilizzato la stessa fonte, perché la signora ha dichiarato di aver appreso dal genero l'episodio appunto di quel lancio di lattine contro la pattuglia. Non si tratta di una mera difformità della deposizione dibattimentale rispetto a quanto precedentemente verbalizzato. Qui abbiamo problemi seri di valutazione sulla veridicità proprio delle dichiarazioni rese. Abbiamo problemi di coerenza interna e abbiamo elementi obiettivi di smentita. Non tranga, come dire, in inganno la situazione a cui ho accennato della precedente test, la signora Paoletti, a cui anche il Presidente ha contestato precedenti dichiarazioni. La signora Paoletti ha recuperato questo contrasto affermando di confermare le proprie percezioni, ma come percezioni uditive, non certo come percezioni visive, e dando una giustificazione dell'equivoco che si poteva essere creato. Qui la dichiarazione del test Curto collide invece con elementi non solo interni alla stratificazione delle proprie dichiarazioni o alla logicità della stessa dichiarazione. Una macchina vista dal terrazzo di casa in fuga, in allontanamento, e la descrizione di oggetti così dettagliata. Ma l'incoerenza interna, il contrasto con le proprie dichiarazioni è superato dalla smentita obiettiva proprio della deposizione dell'altro testimone. Chiusa la parentesi dei testimoni indicati dalle difese, quindi quei testimoni che avrebbero dovuto smantellare, smontare la prova sul punto, anche se, ripeto, e tengo a sottolinearlo, sul fatto collaterale del pubblico ministero, con le medesime, credo si possa affermare con ragionevolezza, conclusioni. Adesso è importante esaminare e richiamare al Tribunale quello che è l'esito forse ancora più sorprendente che si ricava dalle deposizioni di testimoni sensibili, cioè i testimoni appartenenti alla Polizia di Stato, testimoni che sono venuti qua a deporre in un processo a carico di colleghi e di superiori, quindi testimoni in cui possiamo presumere legami di solidarietà, e un processo naturale di identificazione, conversione, con la versione di una delle parti in causa. E in relazione all'episodio di cui riferiscono, sono addirittura parti offese, sono vittime dell'aggressione. Questi testimoni, la loro deposizione è importante perché vale, diciamo, anche a colmare quella oggettiva lacuna che era derivata dall'insuccesso del pubblico ministero nel rintracciare proprio i componenti della pattuglia. Dico insuccesso del pubblico ministero perché considero che la polizia delegata dal pubblico ministero dovrebbe essere una longa manus, in questo caso, del pubblico ministero. E quindi possiamo sgombrare il campo dalle accuse di dolosa omissione. Le testimonianze rese da questi appartenenti alla Polizia di Stato però non vanno a conferma della versione accreditata negli atti, per atti intendo gli atti ufficiali, le relazioni. Abbiamo avuto la testimonianza dell'ispettore Liberattonito, appartenente al reparto prevenzione crimine della Campania. Ha indicato quanto appreso, derelato peraltro, da alcuni componenti del pattuglione e in particolare da quei componenti dell'equipaggio che viaggiavano a bordo dell'autovettura appartenente al proprio reparto, un'autovettura, una delle due autovetture riconoscibili perché portante le insegne d'istituto. Al dibattimento abbiamo appreso per la prima volta l'identità dei componenti di questo equipaggio. L'ispettore attonito durante l'esame ci ha chiarito incidentalmente che aveva assunto la qualità di indagato nel procedimento che aveva per oggetto la perquisizione alla scuola Pasquali e ci ha detto che aveva redatto una relazione di servizio postuma su cui abbiamo discusso durante l'esame e in cui non aveva affatto menzionato quanto ora oggetto della sua deposizione, nonostante nella sua relazione coprisse, diciamo, gli eventi significativi di quella giornata. Nel recuperato l'esame con gli avvisi di rito, l'ispettore ci ha dichiarato che all'arrivo in questura Al ritorno, quindi, dopo l'aggressione, i componenti dell'equipaggio, in particolare l'assistente, il capo equipaggio, l'assistente Weisbrod, gli avrebbero riferito di essere stati aggrediti davanti a due scuole, sarebbero stati circondati con impedimento del passaggio e fatti oggetto di lancio di monete e sassi. La fonte, diciamo, dell'informazione è indicata chiaramente principale, la fonte principale nella stessa Weisbrod. L'assistente Weisbrod ha peraltro smentito decisamente di aver rappresentato l'episodio in questi termini. La Weisbrod è un test oculare che il pubblico ministero ha citato dopo che le difese avevano rinunciato alla sua audizione, pur avendola indicata in lista. Ebbene, ha fatto perché l'assistente capo Weisbrod ha dato una descrizione molto particolareggiata dell'accaduto. E l'assistente Weisbrod è quella assistente, quella poliziotta di cui si parla in molte dichiarazioni e testimonianze, quella che fa poi le sue colorite rimostranze al ritorno in questura. Tutti si ricordano di questa donna dall'accento napoletano che in maniera calorosa manifesta di essere stata scossa dall'episodio e se la prende con chi aveva condotto la pattuglia così incautamente in quel posto. Beh, l'assistente Weisbrod è il capo pattuglia, capo equipaggio della macchina del reparto prevenzione crimine che sta nella coda del convoglio. Descrive il passaggio, il rallentamento della pattuglia, ma descrive vividamente, fa venire in mente quanto descrive anche come stato d'animo il dottor Di Bernardini. La tensione, la sensazione dell'accerchiamento, ma dice apertamente che gli astanti siano limitati ad atteggiamenti aggressivi e intimidatori, insulti, imprecazioni, senza trascendere in atti di violenza fisica verso veicoli o occupanti. Dice che la reazione è stata scenografica. Allora, nell'arco di qualche anno, ho sentito la macchina si fermava, siamo fermati in fila in una strada dove c'erano macchine parcheggiate. Nell'arco di qualche attimo ho sentito un rumore, come se fosse la metropolitana, un rumore. Ho detto al collega, ha detto non ti muovere, non ti muovere. C'era una serie di persone che erano comparse, però gliel'ho detto tutto in un attimo, comparse da tutti i lati che ci dicevano assassini, assassini. Abbiamo tentato in qualche modo di uscire. Ascolti, non hanno aperto gli sportelli. Io avevo il finestrino aperto perché fumavo in macchina. Non hanno lanciato roba. Facevano così come rivolta, cioè cercavano di incuterci paura. Non è che ci hanno sballottato. Io avevo la Subaru non aveva niente di anonimo. Ma quanto sarà durata? Neanche un minuto. Comunque si sono spostati quando è partita la macchina. E poi riferisce appunto di aver riferito questo fatto all'armata, all'ispettore, che è l'ispettore attonito a questo punto di riferimento. Mi rivolsi al mio ispettore. Da parte mia c'è stata una rimostranza nei confronti loro, i colleghi della mobile mi hanno quasi fermato, perché ho detto mi sembrava un linciaggio e non riuscivo a capire la motivazione del perché esserci portati là sotto, non capivo dove eravamo andati. Pensavo fosse una provocazione, il giorno prima era morto il ragazzo, non capivo. A noi in divisa perché portarci là? Questa affermazione detta da un altro testimone sarebbe stata ovviamente accolta come una dichiarazione di parte. Viene da un appartenente alla Polizia di Stato che fa questa osservazione nel suo punto di vista e ciò le fa onore. Non possiamo noi non apprezzare quale apporto conoscitivo ci può rendere una testimonianza di questo genere. È persona che ha tutto l'interesse per raccontare l'episodio in maniera diversa ed è persona comunque che per collocazione in quella pattuglia ha la possibilità di riferire l'accaduto. Possiamo collegare le dichiarazioni della Weisbrod con le dichiarazioni dell'agente Garbati. L'agente Garbati è lo scout genovese, come si dice, cioè chi conduce i luoghi della città conosciuta, la pattuglia. Sono state acquisite le sue dichiarazioni rese in istruttoria e non sono state ripetute in dibattimento. La Garbati è l'agente di polizia a cui poi tutti si rivolgono come scout facendo le rimostranze, ivi compresa appunto anche l'assistente capo Weisbrod. E l'agente Garbati non ricorda neppure, ricorda la presenza di questa donna, quindi che possiamo identificare nella Weisbrod, unica donna in divisa, quindi del reparto prevenzione crimine, divisa atlantica. Non ricorda neppure la presenza di un magno. L'agente Garbati è nella prima macchina, quella condotta dalla presente il capopattuglia, il dottor Di Bernardini. La Garbati non a caso riferisce quello che riferisce Di Bernardini, cioè la percezione uditiva di vetri, lancio di bottiglie che è dedotto dal rumore dei vetri. Momento di tensione viene descritto. Abbiamo quindi una corrispondenza delle testimonianze che provengono dai poliziotti quando queste ridimensionano l'episodio ai termini che sono quelli e quel minimo denominatore comune che si ricava, guarda caso, dalle testimonianze di diversa provenienza, di diversa natura, provenienti dagli altri dichiaranti e testimoni. Le punte, le divergenze di chi vede qualcosa di più rimangono isolate all'interno degli stessi testimoni o dichiaranti appartenenti alla polizia. È interessante la testimonianza dell'ispettore Crispino. L'ispettore Crispino appartiene alla Digos di Napoli. Nelle varie componenti della pattuglia occupava la seconda posizione, cioè la macchina dietro quella del capopattuglia di Bernardini. Seguivano le due macchine con insegne d'istituto. Qui abbiamo l'inserimento di una particolarità. Perché la descrizione dell'episodio fa perno su un momento di tensione che si innesta a causa di un rallentamento, questo descritto da quasi tutti, della pattuglia nel passaggio, rallentamento che permette asseritamente un riconoscimento dei membri appartenenti alla Digos di Napoli da parte di alcuni ragazzi che erano sulla via. Secondo il racconto fornito avviene quindi un tentativo di accelerare il disimpegno, colpi di clacson e una percezione del rumore di un colpo alla sinistra della propria vettura e di altri colpi ai veicoli che seguivano, colpi che però sarebbero stati portati a quale vettura? Non a quella immediatamente che seguiva la sua macchina, ma ancora dietro. Dice l'ispettore Crispino, ci è sentito, questi in macchina sono napoletani, ci siamo trovati improvvisamente come al centro di un fuggi-fuggi, destra e sinistra, però davanti a noi laterale non passava nessuno, cioè davanti a noi alla macchina, quindi smentisce l'azione di contrasto e di blocco delle macchine. Il furgone si è spostato, è riuscito a passare la Hyundai, dopo la Hyundai siamo passati noi, ma questo è durato un paio di minuti, non di più. Ma questo atteggiamento aggressivo, da cosa l'avete dedotto? Perché lei mi dice, vedo un gruppo di giovani che passa vicino in fuga. Risposta dell'ispettore, l'abbiamo dedotto al fatto che la nostra autovettura improvvisamente abbia sentito questo rumore. Perché poi abbiamo, dopo che è successo, il lato sinistro della vettura. È ancora più incomprensibile quello che dico perché sto leggendo trascrizioni del dibattimento. Abbiamo sentito questi rumori provenienti dal lato di dietro, questi rumori che colpivano presumibilmente questo magno. Ma la frase che ha sentito questi sono di Napoli si ricorda da chi è stata detta? No, è stata detta da qualcuno che correva dal lato destro o dal lato sinistro, non lo ricordo, non potrei dire. Ma da un uomo o una donna? No. E poi si sentivano questi cori. La domanda non è alla domanda non si risponde bene. Dice di non aver parlato con il capo pattuglia. Questo testimone non ricorda di aver poi visto il magnum. Perché altro dato rilevante, su cui poi tornerò, è che comunque nessuno si prende la briga di vedere o di parlare con il mezzo che ha subito l'aggressione, sulla base di questi racconti più evidenti e più consistenti. Il racconto dell'ispettore Crispino era stato per completezza anticipato da una deposizione del suo funzionario, il dottor Sbordone. Il dottor Sbordone aveva riferito del relato, ecco, di questo racconto, seppur con dettagli non ricordati dalla fonte diretta. Addirittura il funzionario ricorda che l'ispettore Crispino gli riferì che la frase «Questi sono di Napoli» era stata pronunciata da una ragazza, da una donna, cosa che abbiamo visto, l'ispettore Crispino nemmeno ricorda. Ma quello che vorrei sottolineare è che l'ispettore Crispino ha fatto riferimento ad una relazione inedita che è stata prodotta e acquisita con il consenso del pubblico ministero, ovviamente. La relazione è datata 21 luglio 2001 e venne redatta, secondo quanto ci ha dichiarato l'ispettore, in due originali. L'uno depositato in questura e l'altro trattenuto dall'ispettore fra la sua documentazione personale. Riferisce l'ispettore di aver presentato questa relazione al suo superiore, dottor Sbordone, perché la consegnasse al dottor Mottola, dirigente della DIGOS. Il dottor Sbordone, richiamo, in realtà dice queste circostanze, lui le riferì al dottor Mottola e al dirigente della DIGOS di Genova che mi disse che era già stato informato. Mi disse sono già a conoscenza di quello che è successo. Ora questa circostanza della relazione, come si vede, non è affatto menzionata dal dottor Sbordone, che non accenna né a relazioni scritte, ma soprattutto afferma che l'ispettore riferì al dottor Mottola sul suo invito. E sia consentita questa considerazione. Appare assolutamente incongruo che se la relazione fu redatta nelle circostanze riferite dall'ispettore, negli uffici della DIGOS, è una relazione intestata a DIGOS, e quella sera è incongruo che la relazione non fosse poi inserita a sostegno di quella del dottor Di Bernardini, allegata al verbale d'arresto. E soprattutto è incongruo che il contenuto di queste relazioni non sia stato armonizzato. Le relazioni sono in conflitto addirittura sull'orario indicato. Quella del Crispino colloca l'episodio correttamente alle ore 21, lo stesso dottor Mortola, che è il destinatario della relazione. Abbiamo visto che si allinea al dato errato che colloca l'episodio, secondo la relazione di Bernardina, alle 22:30. È un po' più inspiegabile, e questa circostanza va evidenziata, che tale relazione apparentemente non fu mai inviata all'autorità giudiziaria. Autorità giudiziaria, si va di bene, non competente o che stava facendo indagini contro la polizia, ma quella competente per la notizia di reato contro i 93 arrestati, cui pervennero tutte le altre relazioni. Questa relazione non fu mai trovata quando il dottor Salvemini, per ricostruire la composizione dei pattuglioni, ricercò tutte le relazioni di servizio presso ogni ufficio e a partire dalla questura di Genova. Non fu trovata la relazione e non fu possibile per il dottor Salvemini, ovviamente, come ho già ricordato, conoscere il nome dell'ispettore Crispino e comunicarlo all'autorità giudiziaria. E questa relazione, tra l'altro, relazione prodotta in udienza, menziona anche i nomi degli altri componenti dell'equipaggio della vettura, che però non firmano, nonostante il tenore dell'atto indichi questi agenti. A prevenire forse la perplessità che io credo di aver l'obbligo di riproporre per la valutazione complessiva dell'attendibilità e della genuinità di questo documento, ecco, a prevenire queste perplessità di questa relazione che compare 7 anni dopo, il difensore ha chiesto la produzione di una missiva con cui una serie di relazioni venivano inviate all'autorità giudiziaria da parte del dottor Gonan, all'epoca dirigente di IGOS. La missiva di accompagnamento non includerebbe la relazione del dottor Crispino, perché l'autorità giudiziaria avrebbe chiesto l'invio di tutte le relazioni che si riferivano all'operazione presso il complesso Ziad Pascoli, e la relazione, dice il difensore, era relativa a un episodio precedente l'operazione, quindi, come direbbe qualcuno, non ci azzeccava niente. La tesi, francamente, oltre a essere comunque oggetto dell'obiezione e delle perplessità che ho elencato, appare proprio un'excusatio non petita. Fatto sta che, relazione o non relazione, l'ispettore, e in questo caso dobbiamo valutare la sua testimonianza al dibattimento, così attento nel redigere la sua relazione, che è ricca di elementi descrittivi, al dibattimento ha reso una deposizione che potrete constatare è del tutto generica ed evanescente sull'episodio. È uno dei pochi casi in cui il Tribunale approfondisce l'esame, per la pochezza, diciamo, dei dettagli forniti da questo ispettore. Sul punto abbiamo sentito, per chiudere con i testimoni appartenenti alla Polizia di Stato, anche fugacemente l'ispettore Ricitelli e il sovrintendente Conte. L'ispettore Ricitelli non accenna a danni constatati, azioni condotte con armi improprie, parla di pattuglie in borghese, di rimostranze fatte da colleghi con accento romano invece che napoletano, ma direi che non c'è un sostanziale apporto conoscitivo. Ci ritroviamo quindi con le dichiarazioni dei 3 componenti l'equipaggio che occupava il mezzo blindato. Le loro dichiarazioni, prima come testimoni, poi come indagati, sono state acquisite, sono oggetto di un'attenta disamina nella memoria istruttoria che il Tribunale ha già acquisito e non sto qua a ripercorrere le note incongruenze sui dettagli, il colpo da una parte, il colpo dall'altra, il buco, la venatura, la crepa. Abbiamo sentito solo nel dibattimento, ecco, un accenno di prova orale in più l'abbiamo avuto, il Valeri lo abbiamo esaminato e curiosamente ha inserito nelle sue percezioni, e che sono tante a giudicare dalla relazione, anche quella del grido percepito. Sono quattro, sono solo quattro. Questo grido, che è quello percepito e attestato nella relazione del dottor Di Bernardini, ma non udito praticamente da nessun altro, ecco, se lo sente il dottor Di Bernardini che apre il convoglio, che lo senta l'ultima vettura blindata del convoglio, è un po' strano, ma questo attiene alle convinzioni di ciascuno. Sta di fatto che questa percezione il Valeri non l'aveva avuta nel corso delle sue precedenti audizioni, era stato sollecitato sul punto, proprio eventualmente sulla base della relazione del dottor Benattini, a ricordare se avesse percepito frasi, e la sua risposta fu negativa. Fu il pubblico ministero a rivelargli che nella notazione del dottor Di Bernardini c'era questa frase che poi lui ha ricordato al dibattimento, quindi forse ha ricordato la contestazione e ha fatto proprio questo evento del mondo reale, da lui però non percepito con ogni probabilità. La discordanza tra quanto riferito in dibattimento e quanto emerge comunque dalle dichiarazioni dei tre appartenenti al reparto mobile si può apprezzare anche senza, come ho già accennato, l'acquisizione della relazione che il Tribunale ha ritenuto non possibile. In questa relazione, che è una relazione che segue una relazione più contenuta, redatta dall'agente Cavalli, in questa relazione si parla di un assalto vero e proprio a colpi di bastoni ed oggetti contundenti. È una dinamica di aggressione che veramente è dissonante rispetto a non solo il vissuto, ma a qualsivoglia dichiarazione finora assunta. Io non so se sia possibile avere un livello di prova giudiziaria sufficientemente rassicurante, però qui sono decine i testimoni oculari che sono stati sentiti. Il Tribunale saprà, ecco, sulla base di questo confinare nella sua reale portata di inattendibilità quanto descritto in quella relazione e comunque valuterà comunque le dichiarazioni di queste persone con i limiti probatori dei dichiaranti in procedimento connesso. Vogliamo evidenziare quello che è un elemento di incongruenza, peraltro forse più evidente, e che attiene un po' al comportamento, forse può spiegare, ecco, l'enfatizzazione dell'episodio, ma se fosse stato verificato un dato così macroscopico, cioè lo sfondamento di un vetro blindato, di un mezzo corazzato, non è un avvenimento che passa inosservato. Abbiamo dei danni visibili, sfondamento anche del portellone anteriore sinistro. Si noti per inciso che il lancio di oggetti di grosse dimensioni, come dice lo stesso Valeri, insomma, che è quasi stupito, ma tratti pare dire, ma per sfondare un vetro blindato, ma ce ne vuole di forze e di forza cinetica, non solo dell'oggetto lanciato, ma anche di consistenza di questo oggetto. Dovrebbe provenire comunque il lancio dalla scuola Pascoli, cioè, oggetto principale per acquisizione avrebbe dovuto a questo punto essere la scuola Pascoli, ma voglio dire, quando si raccolgono gli elementi e si fa al ritorno in questura e che non sia circolato questo dato evidente e che non si siano menzionati danneggiamenti autovetture, rimane, diciamo, un dato poco congruo rispetto al comportamento che è stato tenuto, è stato seguito, cioè non c'era bisogno poi di aumentare la frase o la descrizione di comportamenti in presenza proprio di questo dato macroscopico. Noterete, signori del Tribunale, che durante le indagini, quando noi esploriamo agli albori questo episodio, chiediamo, ma scusate, ma non c'è stato nessun mezzo che si è danneggiato, noi non eravamo in possesso di questa relazione, non c'è nessuno che ci ha detto, ma no, veramente c'è una relazione, ci sono dei danni visibili attestati perché un mezzo è stato riparato. Quindi, come dire, il dato veniva ricercato perché era logico aspettarsi che qualcuno nel raccontare l'episodio si basasse appunto su questa evidente situazione, ed è abbastanza incredibile che un equipaggio così duramente colpito e con dei danni così evidenti non li riferisca a al capo pattuglia e ai funzionari da cui dipende, ecco, sul punto, diciamo, bisogna dare atto, nessuno, neppure degli imputati, che pure avrebbe potuto ben appoggiarsi sull'episodio, sul dato, evidentemente è mai stato informato. È probabile che questa relazione appartenga a quella parte di relazioni, a quella serie di relazioni che avremo modo di discutere e che provengono dal reparto mobile e che sono tutte già ormai in funzione difensiva. La relazione del Valeri è stata trasmessa all'autorità giudiziaria l'8 agosto, la sua data è il 4 agosto del 2001. Ricorderete che in quella fase vengono fuori le relazioni dei capo squadra del dottor Canterini. Il dottor Canterini fa una seconda relazione difforme dalla sua prima, legata agli atti di arresto, e queste relazioni sono ovviamente nell'ottica, nella lettura che ne proponiamo, addomesticate e soprattutto con evidente funzione difensiva. Occorre calcare la mano sul dato e occorre soprattutto fare riferimenti all'occasione del danneggiamento, che è la scuola Diaz. Ciò che stupisce in quella relazione è l'assoluto dettaglio, che fa riferimenti quasi investigativi, del tutto forse impropri rispetto a una relazione dell'appartenente al reparto mobile, e colloca appunto molto apertamente negli edifici scolastici, quasi a collegare il danno ricevuto con l'operazione effettuata. Di più credo non si possa sottolineare sull'incongruità di queste descrizioni di un episodio che non hanno trovato riscontro nelle deposizioni dipartimentali di quella serie di testimoni così composita come quella che abbiamo avuto in sostanza. E ripeto, il comune denominatore fa convergere poi l'interpretazione in un nucleo essenziale: non si è trattato di un evento connotabile nei termini di una imponente aggressione, con uso di ogni tipo di oggetti contundenti, bastoni compresi, con il dispiegarsi di un nutrito lancio di oggetti e con azioni soprattutto dirette anche ad attentare l'incolumità fisica degli occupanti dei mezzi, con il tentativo di ribaltamento. Si è trattato con ragionevole certezza di un episodio di manifesta ostilità, con toni aggressivi, è culminata con un lancio di oggetti, bottiglie, già verso vetture in fase di allontanamento e probabilmente con qualche colpo fosse inferto durante il passaggio. E un'azione così estemporanea, dimostrativa, è difficile possa aver arrecato appunto quel danno di così rilevante entità qual è lo sfondamento del vetro a prova di proiettili. C'è poi un elemento di collegamento che in qualche modo, visto che spesso si è, abbiamo sentito e sentiremo la deposizione di tanti poliziotti quando si tratterà di affrontare il tema del lancio di oggetti, dell'irruzione all'edificio scolastico, tanti che associano il lancio al rumore dei vetri. Vogliamo avere un riscontro ulteriore al ridimensionamento dell'episodio e al confinamento dell'aggressività in questo lancio di bottiglietta, e lo abbiamo dalla testimonianza del signor Kovac. Il signor Kovac ha ribadito qua in dibattimento che nel corso della telefonata ormai nota che esamineremo, che gli proviene dal dottor Mortola, che si informa sullo stato di occupazione dell'edificio scolastico, e il dottor Mortola riferisce, su richiesta appunto del Kovac, che sembra allarmato da queste richieste, cosa è successo. Dice il signor Kovac che il dottor Mortola avrebbe riferito: ma ci hanno lanciato addosso due bottiglie. È lo stesso quindi Mortola che per via traversa riconduce a questo nucleo accertato questo episodio che ha impegnato anche la parte dell'istruttore dibattimentale con l'esame dei testimoni sul punto. Signor Presidente, io le chiederei, e chiederei anche per voi, un attimo di sospensione. Dovrei poi affrontare un tema chiudendo questa disamina quello che ho definito e rimane per noi un fatto collaterale. Adesso dovremmo affrontare fatti più direttamente rilevanti per l'imputazione, ma l'esperienza anche dell'udienza preliminare e ripeto, della dialettica che si è sviluppata in aula, non poteva trovare da parte nostra, diciamo, un'elusione del tema che è stato oggetto dell'istruttoria. Quindi se facciamo una pausa, poi attacco il...
Una pausa, poi però riprendiamo...
Sì, sì, certo. Sì, sì.
Orientativamente fino a che ora prevede di andare?
Ma dunque il nostro problema è che abbiamo temi da trattare, non vorremmo, abbiamo calcolato, diciamo, le nostre 4 giornate, oggi era quella un po' anche per prendere il passo, il ritmo, quindi non i calcoli dei tempi possono anche essere non del tutto così esatti. Quello che vorremmo evitare è di affrontare magari al pomeriggio temi impegnativi o iniziare un capitolo che l'attenzione ormai non è in grado di recepire. Quindi direi, visto che devo trattare, insomma, temi che forse qualche oretta ancora la occuperanno, se finiamo più tardi, diciamo, delle 3, direi di andare al giorno dopo, insomma, ecco, perché iniziare un capitolo alle 3 con mi verrebbe in ausilio. Evidentemente abbiamo diviso un po' il lavoro, quindi il collega ed io ci alterneremo nella esposizione, però certamente il pomeriggio ampliare o iniziare temi, soprattutto che non si concludono, cercheremo di evitare questo, nel senso di dare una trattazione. Alle 3 ci arriviamo, insomma. Sì, sì, sì.
Quindi questa è la pausa pranzo.
Quindi sarebbe una pausa pranzo, io ho chiesto una pausa caffè o più. Vabbè, allora se vogliamo fare... Vabbè, allora facciamo così, diciamo...
4 giorni, va bene. Il ritmo è questo.
Oggi giusto per sapere,
no? No, io sono di ciclo, perché abbiamo messo 2 ore e mezza per iniziare a vedere e non...
All'avvocato Romanelli, non basta sapere che il pubblico ministero ha chiesto 4 udienze, deve stare lì pazientemente a sentire e basta, come fa il tribunale.
Che...
No, no, stia tranquillo, non... se
Presidente, ci sono degli
noi abbiamo.
Se ci fosse una quinta udienza, le parti civili non si stracceranno.
Abbiamo comunque chiesto 4 udienze.
Cosa tratta oggi? Si chiede? No, per i colleghi di fuori e anche per gli imputati. No, nel senso che gli imputati avrebbero piacere di venire a sentire di cosa sono accusati. Visto che vengono da Roma e che prendono servizio, se fosse.
All'una allora?